in continuità del tema della parola di Dio, soffermiamoci a considerare un tema che ne deriva direttamente, quello della preghiera. La preghiera cristiana, come tutta la vita cristiana, non è un movimento che va dall'uomo a Dio. È un movimento che discende da Dio all'uomo. Il Dio ci viene incontro, abbiamo detto questa mattina, per salvarci, per invitarci e introdurci nella comunione di vita con sé, per mezzo della parola. Dio è in persona e perciò la preghiera deve costituire questo incontro. Il primo momento della preghiera, quello che decide della preghiera, è incontrarsi con Dio, sapere di essere alla presenza di Dio, ma non tanto perché noi ci siamo posti alla sua presenza, ma perché Lui ha deciso di essere con noi, di stare con noi. Dio con noi è il Dio di Israele. Io sono con voi fino alla consumazione dei secoli, dice Gesù accomiatandosi dai suoi apostoli. Con voi non è un'affermazione astratta, è con le singole persone che Gesù Cristo cerca, più che con le singole persone che cercano Gesù Cristo, che il Padre cerca per mezzo di Gesù Cristo, mandato appunto per cercare, trovare ciò che era perduto. Chopard, in una nota del suo sempre attuale libro, L'anima di ogni apostolato, è stato tradotto ultimamente, prima edizione era L'anima dell'apostolato, dice che la preghiera vale tanto quanto, riesce tanto quanto c'è da parte nostra di impegno per stabilire questo incontro con Dio che vuole stare con noi. È troppo facile la tentazione di assolvere a un dovere, e perciò di dire le preghiere, di compiere, come si dice, un esercizio di pietà. Ma potremmo anche fare a meno di compiere quell'esercizio di pietà in un senso materiale, fino a che non abbiamo compiuto il primo atto che costituisce poi quell'atto preghiera, cioè il nostro incontro con Dio. E su tutto il tempo che abbiamo a disposizione l'abbiamo impiegato da parte nostra a stabilire questo incontro, abbiamo o non abbiamo la sensazione, l'impressione, la coscienza che questo incontro sia avvenuto? Da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per pregare. Insisto, teniamo bene presente che Dio non lo raggiungiamo da noi stessi, se Egli non ci attira, se Egli non ci attrae, nemo venit ad me nisi pater transferit eum, e nessuno va al Padre se non per Gesù Cristo. È l'azione dello Spirito Santo che compie tutto questo. Lo Spirito Santo nella nostra vita spirituale, nello svolgimento della nostra vita spirituale, nel compimento della nostra vita spirituale, è tutto, perché Lui ha questo compito. Incontro personale di Dio è la preghiera, con la nostra persona, con la totalità della nostra persona. Noi dobbiamo lasciarci incontrare da Dio, così come siamo. Intanto così come siamo, direi psicologicamente, come stato d'animo, come condizione, umorale. Il Signore ci prende come siamo, se siamo stanchi, se siamo annoiati, se non ne abbiamo voglia. Dobbiamo lasciarci incontrare, dobbiamo lasciarci prendere, vedremo. Personalmente, cioè nella totalità del nostro essere, nella totalità del nostro essere. Nella preghiera dobbiamo essere personali, nel senso di essere tutto noi stessi, per esprimerci in termini aristotelici, corpo e anima, facoltà del corpo, facoltà dell'anima. Non siamo degli angeli. Dio non vuole incontrare degli angeli, ce l'ha in cielo, là, che forse gli danno persino noia. E questo è un aspetto, guardate, molto trascurato nella nostra pietà cosiddetta occidentale. Noi per via di Aristotele e compagni abbiamo distinto e poi abbiamo separato e poi una parte l'abbiamo tenuta buona e l'altra l'abbiamo lasciata andare per suo conto. L'educazione fisica, l'educazione psicofisica nella nostra formazione non c'è entrata. Ah, c'è la barba, guardavo se trovavo la barba. No. Quanta importanza danno nella spiritualità in Estremo Oriente, no? I monaci, alla posizione del corpo, agli esercizi del corpo, a quelli che noi chiamiamo gli esercizi yoga. Ma dispongono tutto il loro essere nel senso di una tale padronanza di se stessi. Ma perché la nostra preghiera è una preghiera normalmente distratta? Ma perché tutto in noi è slegato. Tutto in noi va per conto proprio. Non abbiamo imparato a costituire l'unità nella nostra persona. E quindi la sintesi di tutto il nostro essere nell'intimo del cuore, anch'essi usano questa parola, nell'intimo di noi stessi. Cosicché i sensi, la sensibilità, gli stessi umori, intesi nel senso delle funzioni endocrine del nostro corpo, sono tutte orientate, diventano tutto e totalmente presenti a Dio che ci ha creati così, a Dio che ci ha creati così. Ecco, io vorrei che queste non le prendesse così come, non so, delle stranezze. Delle stranezze. Io vorrei che ci riflettesse sopra. Dio ci ha creati così e ci cerca così e ci vuole così. Dio vuole salvare l'uomo, non vuole salvare l'anima dell'uomo. Dio ha creato tanto l'anima come il corpo. E nella descrizione biblica potremmo cogliere un impegno maggiore. Sì, siamo al vertice dell'opera della creazione nel plasmare il corpo, poi un soffio e lo anima. È un linguaggio pittoresco, un linguaggio immaginativo, tutto quello che voi volete. Però i documenti della rivelazione si esprimono così. Il corpo di Cristo. Va bene che i testi biblici, quando dicono corpo, molte volte vogliono indicare la totalità della persona. La carne di Cristo che ci viene data in cibo. siamo salvate attraverso la carne di Cristo. Mi pare che tutto questo dovrebbe farci riflettere, farci intendere qualche cosa. Ecco, l'educazione di noi stessi, proprio in ordine alla vita spirituale, cioè in ordine alla vita religiosa, in ordine particolarmente alla preghiera. Preghiera come incontro, preghiera come ascolto. Più che parlare a Dio nella preghiera, noi cristiani dobbiamo ascoltare Dio. Il fatto inaudito, inconcepibile per qualunque filosofia, il fatto originale, unico, del cristianesimo è questo: Dio che parla agli uomini. Perciò la preghiera deve essere ascolto. Ecco perché la preghiera l'abbiamo messa nel contesto della parola di Dio. Dio che parla, parla nella sua parola scritta, parla nella sua parola proclamata nella Chiesa, parla nella sua parola cosmica. Ecco, io vorrei incominciare di qui. Cieli e narran gloriam Dei, per esempio. E il mare potrà narrare la sua potenza o la sua immensità. È linguaggio di Dio, è parola di Dio. Questi nostri occhi, abbagliati dagli schermi, queste nostre orecchie, tormentate dalle radioline, dai tubi di scappamento, tutti questi nostri sensi immersi, come dicevamo, mi pare ieri, nelle opere degli uomini, che non percepiscono più l'opera di Dio, che non colgono più il linguaggio di Dio, ma il linguaggio di Dio attraverso il cosmo, attraverso il creato. Non è necessario essere dei ardiani, però non è neppur male, intendendo bene le cose, Teilhard de Chardin non è un teologo, quindi non bisogna giudicarlo la stregua dei teologi nelle sue espressioni. È uno scienziato fino ad un certo punto, ma poi è un intuitivo, è un poeta, è un'anima religiosa. Questo universo nel quale noi siamo, la nostra piccolezza insignificante, che è ragion d'essere di mondi sterminati, è perché un raggio della loro luce, un segno impercettibile della loro presenza, giunga fino a noi e sia riferito a Dio nella nostra coscienza. Non cessiamo la coscienza dell'universo e non lo percepiamo questo universo, né che dobbiamo essere la risposta di questo linguaggio di Dio. Convincetevi, miei cari, non è poesia questa, è realtà, è creazione, è opera delle mani di Dio. Se Dio ha fatto il mondo così, noi perché dobbiamo trascurare il creato? Perché non lo dobbiamo far entrare nella nostra vita e nel più profondo della nostra vita, nella espressione più alta della profondità della nostra vita, che è la preghiera? Dio parla nella storia. Dio è il padrone della storia. È il grande regista della storia. La storia degli uomini, qualunque senso prenda, è nelle mani di Dio. Nella nostra formazione siamo rimasti privi di senso storico, perché addirittura la storia era una delle materie più o meno secondarie, cose del genere, ma non sappiamo il mondo, non conosciamo il mondo in cui viviamo, come viviamo la nostra vita, prescindendo dal contesto in cui la nostra vita si è intessuta, si è costruita come risultato di tutte le vicende che hanno toccato le generazioni che ci hanno preceduto. Poi la storia, come è fatta da noi nella storia, come si insegna nelle scuole, no? Ciro, Alessandro Magno, Carlo Magno, Napoleone, eccetera, quella non è la storia, quelle sono frange della storia, sono margini della storia, sono esplosioni di situazioni storiche. Sono fenomeni. Non siamo noi stessi. Se non siamo nell'ambiente che ci ha fatti, da generazione a generazione, come vivo il senso storico nella Sacra Scrittura. Il richiamo alle origini, il richiamo ai principi. Dio che parla nella sua Chiesa. Ora non si vuole neppure più ascoltare la sua Chiesa. La Chiesa di Dio, il popolo convocato da Dio, l'oggetto del piano di Dio, il luogo, il tempo e lo strumento della nostra salvezza. Come è venuto fuori in qualche modo ieri sera, nella Chiesa che si ascolta quel o quell'altro teologo e non la Chiesa. La Chiesa come comunità gerarchicamente ordinata. ma noi non siamo in ascolto di Dio. Dio non ci può parlare se il nostro atteggiamento fosse quello. L'ascolto diretto della parola. Quindi il nostro libro di meditazione ad un certo punto dovrebbe essere la Sacra Scrittura. E la Sacra Scrittura ci rimanda a tutto, ci rimanda al creato, ci rimanda alla storia, ci rimanda alla Chiesa, perché tutto è di Dio. Dovunque è presente Dio, tutto è linguaggio di Dio, tutto è sacramento della presenza di Dio e della sua azione. Quindi la preghiera è come scoperta di ciò che Dio fa per l'uomo, fa, perché non ha semplicemente fatto. La creazione da parte di Dio non è stata compiuta in un istante, e a parte la durata dell'assestamento dell'universo che non è ancora terminato, basta pensare ai terremoti, no? Ma la sua azione continuativa, perché la creazione non sarebbe se Dio non la facesse ininterrottamente, attualmente. Che cose stupende fa mai Dio. Richiamo brevissimamente principio che fa Dio. Gli uomini scoprono appena appena qualche cosa quasi impercettibile di tutto ciò che Dio fa nel suo creato. Se non si ha il senso di Dio, della presenza di Dio nel creato, è naturale che meravigli di più uno Sputnik che va verso la Luna, che tutte le leggi che presiedono all'armonia, allo svolgimento, al progresso, in certo quel senso del cosmo intero e anche della natura più vicina, delle creature più minute come possono essere un filo d'erba o un uccello che pigola. Ma queste cose le abbiamo lasciate o gli scienziati o ai poeti, o tutto il più a San Francesco. Sono cose di Dio. Preghiera come scoperta di ciò che Dio fa, mirabilia Dei, le cose meravigliose che compie Dio. Tutta la Sacra Scrittura è un continuo richiamo alle opere stupende e con Dio. E quindi sgorda la lode per ciò che Dio fa, perché ci si meraviglia, si rimane stupiti, incantati davanti a ciò che Dio fa. Guardate, non siamo abituati a uscire dalle strettezze delle nostre, scusate, piccinerie, anche di carattere morale, spirituale, per spaziare in questo ambito creato da Dio per noi. Perché alle volte siamo piccini, siamo gresti, siamo insofferenti, siamo scorbutici? Ma perché viviamo in un mondo troppo piccolo? Cioè, siamo costruiti noi un mondo così ristretto, mentre invece il mondo di Dio, che noi siamo chiamati a scoprire, proprio nella preghiera, che è il momento in cui Dio ci illumina, ci conduce per mano alla scoperta di ciò che Egli fa, ci conduce per mano addirittura all'esperienza di ciò che Egli compie. Le meraviglie di Dio, tutto ha compiuto il Dio per l'uomo. Ecco, tutto ha compiuto il Dio per l'uomo. Al momento della creazione dell'uomo, il Dio consegna il mondo ad Adamo. In tutti gli istanti della storia, il Dio consegna all'uomo, consegna tutto il mondo a ciascun uomo. È tutto per te. E quando non è tutto per me, è perché c'è entrato qualche cosa che ha rotto il piano di Dio, il peccato. Che impedisce che tutto sia comune. Noi facciamo l'esperienza che l'uomo, e particolarmente l'uomo occidentale, che è poi l'uomo cristiano, sia protestante o sia cattolico, ha ben poca importanza. Ha talmente esaltato dei valori estrinseci all'uomo e a Dio, da strumentalizzare l'uomo per questi valori. Per il profitto, per il capitale, per l'azienda, per la proprietà privata. Direte che ce l'ho contro la proprietà privata, direte ce l'ha già il governo, mica ce l'abbia lei. E questo è lo scandalo del mondo. È lo scandalo del mondo. Ma come possiamo noi presentarci a tutti quelli che non hanno una fede di derivazione cristiana, compresi quindi anche i musulmani, eccetera, ma a tutti gli altri, e dire vi portiamo la civiltà, quando la civiltà è l'assoggettamento dell'uomo alla macchina, al profitto e al dominio di pochi? Direte, cosa c'entra questo con la preghiera? Ma è ben la preghiera. Se queste cose si capiscono, non si capiscono attraverso l'economia politica o la politica economica o altre cose del genere, si capiscono solo nella preghiera, dove ci si incontra con l'amore di Dio e dove si è animati dall'amore di Dio, perché si entra in comunione con l'amore di Dio, e solo l'amore rimette a posto i valori. Preghiera, perciò, come sosta, come trattenimento, come coscienza, della gioia che prova il padre perché un suo figlio si intrattiene con lui e riconosce tutto ciò che egli ha fatto. E in questa sosta il senso dello stupore, della meraviglia, a nostra volta della gioia, del riposo, della pace, e in questa sosta lasciarsi prendere, lasciarsi possedere, lasciarsi penetrare da tutto questo che Dio ha compiuto per noi. Contemplazione perfetta. Noi quando sentiamo la parola contemplazione, eppure la contemplazione dovrebbe essere la forma più normale, io non dico la contemplazione a infuso, eccetera, no, la sostare, e lasciarsi prendere, e lasciarsi animare dallo Spirito di Dio per comprendere ciò che il Dio è per noi, ciò che il Dio è per noi, ciò che il Dio ha fatto per noi. Il rabbino Esch, nel libro Dio in cerca dell'uomo, dell'edizione del Mulino, mi pare, ha quella affermazione che poi è stata ripetuta da tanti: la Sacra Scrittura non è una teologia per l'uomo, è un'antropologia per Dio. La Sacra Scrittura ci dice come ci ha fatti Dio, quello che ha fatto il Dio per noi. Si potrebbe dire che solo per riverbero si viene a scoprire qualche cosa di Dio. È naturale che la preghiera deve essere anche un impegno. A proclamare ciò che abbiamo scoperto nella preghiera, nell'incontro con Dio, a proclamare ciò che abbiamo scoperto. Contemplata agli stradere, a rendere operanti le realtà che noi abbiamo scoperto, a rendere operanti nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli.